Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Siamo abituati a contemplare questa scena, il secondo mistero gaudioso, la visitazione. Se dovessi dare un titolo a questa pericope, lo prenderei da San Paolo, che dice: il frutto dello Spirito è amore e gioia. Colei che fu piena di Spirito Santo, la tutta santa Madre di Dio, fruttifica nella gioia e nell'amore, in un amore incontenibile, in un servizio più grande. Ancora San Paolo dirà: la carità di Cristo ci spinge, caritas Christi urget nos. Noi siamo abituati forse a far stare la carità in piccoli gesti, abbastanza composti, ma qui vediamo Maria in un gesto che nasce dal profondo di lei. Una brava ragazza non pianta casa per andare verso la regione montuosa. Verso la regione montuosa, lo possiamo intuire dai Vangeli, ricorderete la parabola cosiddetta del buon samaritano. Le regioni dei monti sono le regioni dei briganti. Una ragazza non si mette in giro per fare un viaggio troppo lungo per una ragazza sola. Eppure lo spirito che è in lei le fa dimenticare perfino, vorrei dire, le regole del buon senso, le regole della buona educazione. Certamente non l'avrà fatto da sola, ci sarà messa in una carovana, immagino, e tuttavia lei prende e va senza chiedere perlomeno qui il permesso a nessuno, a un padre, a dei fratelli. Si alzò e andò in fretta, di corsa, e sappiamo che rimase circa 3 mesi. La carità di Cristo la spinge, e non è solo la carità, ma è anche la gioia. La carità noi siamo abituati a farla ob toto collo, come una specie di dovere, e invece in Maria la carità è frutto della gioia, ed entrambi sono frutto della fede. Beata colei che ha creduto, colei che ha ricevuto l'esperienza dell'infinità di Dio presente nel suo corpo, nella sua carne, è spinta da questa potenza incontenibile. Abbiamo letto il profeta Sofonia, e non per niente lo leggiamo in queste giornate che sono molto maiane come sapore. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Sta parlando di Gerusalemme, ma come voi sapete la traduzione più esatta non è in mezzo a te, è in te. Yahweh è in Gerusalemme perché è nel suo Tempio, e Gesù dimora in Maria come nel suo Tempio. Lui è un Salvatore potente, tant'è vero che, come sapete tutti, il brano prosegue con Maria che magnifica il Signore. Exomologein è qualcosa di più che non lodare, magnifica con la bocca piena, perché è piena di questo infinito. Tutto il brano di oggi ci suggerisce una pienezza, un traboccare. Maria trabocca di qualcosa che è incontenibile dentro di lei, perché il Signore suo Dio in lei è un Salvatore potente, e lei dirà: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, un Salvatore potente. E questo la spinge ad alzarsi e ad andare in fretta, di corsa, per compiere non un'operetta qualsiasi buona, ma un'opera rischiosa, un'opera perfino imprudente. E questa pienezza che ha in lei travolge perfino le regole del bon ton. Entra nella casa di Zaccaria, che intanto è un maschio ed è il padrone di casa, e poi è anche un sacerdote. Non va prima dal padrone di casa, saluta Elisabetta. Le due, è una pagina che io non sono certo un teologo femminista, ma è indubbio che questa pericope ha come protagoniste due donne. Due donne che traboccano entrambe di grazia. Una sterile che partorisce e una vergine che è ricolma di Spirito Santo, che crea in lei la parola stessa di Dio. E tutte e due è un dialogo di pance. È un bambino che sussulta, che fa le capriole dentro la pancia della mamma. Io non ho idea cosa possa essere questa esperienza, però forse le donne che hanno avuto dei figli ogni tanto ti dicono: lo sentivo che tirava a calci. Io non ho idea come possa essere, però qui è un bambino che fa le capriole. Anche lui è pieno di un qualcosa di incontenibile, non se ne sta buono nella pancia della mamma. E così Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Vedete questo traboccare di Spirito Santo? Ed esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. A gran voce. Perfino il tono della voce traborda. E poiché fu piena di Spirito Santo, disse: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Noi queste parole non le possiamo neanche dire, se non nella grazia dello Spirito Santo, poiché Paolo dice: nessuno può dire che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Queste parole che in fondo recitiamo tante volte, tutti i giorni, e mi consola molto pensare quanti milioni, quanti miliardi di volte probabilmente ogni giorno sulla faccia della terra, in tutte le lingue, da parte di tutti, uomini, donne, giovani, vecchi, malati e sani, quante volte, quanti milioni di volte ogni giorno da allora risuonano queste parole: benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Perché la visitazione non è soltanto un'opera buona, eroica che compie Maria, ma è proprio di Maria visitarci. Maria continuamente ci visita. Alcune sue visite sono eclatanti, Fatima, Lourdes, ma tutte le volte che noi diciamo il rosario, tutte le volte che semplicemente diciamo l'Ave Maria, lei ci visita e ci istruisce e ci mostra il suo figlio, perché la madre del mio Signore viene da me e beata colei che ha creduto. Di Maria non è detto quello che è detto per Zaccaria e per Elisabetta: erano giusti e osservavano irreprensibili le leggi e i comandi del Signore. Di Maria non è detto questo. Elisabetta e Zaccaria sono nel Tempio, potevano osservare le leggi mosaiche. Maria è nella Galilea delle genti. Vi ricordate, sempre nel Vangelo è scritto: cosa può venire fuori di buono da Nazareth? Ah, che ne so io. È come dire che Maria stava, che ne so io, a Livorno. Insomma, noi non pensiamo, poi magari non è mica detto, ma noi non pensiamo a Livorno come una città straordinariamente devota. Ma ci saranno di sicuro dei devoti, però non ha questa fama, ecco. Eppure nella sua Galilea delle genti è beata perché ha creduto, e quella beatitudine è anche la nostra. Maria non ha niente per sé che non sia anche per noi. Anche i suoi privilegi, la sua Immacolata Concezione, la sua gloriosa Assunzione, non sono per lei. Il Signore ci mostra in lei quello che è dato a noi, essere santi e immacolati al suo cospetto, il nostro corpo trasfigurato nella risurrezione del Figlio che è data a noi. E così Maria ci visita, e questo infinito che è presente in Maria viene presente in noi. A noi può sembrare strano dirlo, perché siamo qui, siamo quattro gatti, eppure noi ci accosteremo tra poco al mistero del corpo e sangue del Signore. E non possiamo dire anche noi che il Signore, il nostro Dio, è in noi, non solo in mezzo a noi sull'altare, ma in noi, nel mio corpo segnato dal peccato e dalla morte, viene il vivente che continuamente ci libera dal peccato e dalla morte. E così noi, insieme a Maria, esultiamo in Dio nostro Salvatore. Ci sarà un motivo per cui nei Vespri, tutte le sere, recitiamo il Cantico di Maria. E allora proseguiamo questa nostra preparazione immediata al Natale, contemplando la Vergine Madre, ricevendo la sua visita, benedicendola. A che debbo che la Madre del mio Signore venga da me? Non lo devi a niente, è lei che viene, perché è la sua missione, perché è il suo Figlio che la invia a noi per parlarci di Lui. E così impariamo dalla tutta santa Madre di Dio ogni giorno a esultare in Dio nostro Salvatore, e che questa esultanza, questa sovrabbondanza della quale partecipiamo anche noi, che la possiamo imparare a far stare anche in una esistenza semplice e, se volete, molto banale, come può essere la nostra. C'è una specie di aforisma che sintetizza la spiritualità di Sant'Ignazio dicendo, in un latino un po' complicato per la verità: non continueria maximo, coerceria autema minimo, divinum est. È divino avere una pienezza che trabocca e che non puoi frenarla da niente, non continueria maximo, nemmeno dalle prospettive più grandi, ma coerceria minimo, saperla far stare anche in un luogo marginale, nascosto, inutile come potrebbe sembrare. Come potrebbe essere questa cappella? Come potrebbero essere le nostre vite nascoste, apparentemente forse insignificanti? Eppure dentro di noi c'è una pienezza, in ognuno di noi. L'esempio che io faccio per tradurre questo aforisma è quello del caffè sottovuoto. Il caffè, per sua natura, se lo apri, il suo profumo può riempire tutta la casa, ma quel profumo lo fai stare in un piccolo sacchettino sottovuoto, che è la tua vita, che viene riempita così del buon profumo di Cristo.